Buonasera e benvenuti a questa prima serata del ciclo di conferenze, la 11ª edizione dedicata al Medioevo, dove faremo anche quest'anno un excursus su un'epoca che tutti noi conosciamo. Quest'anno il tema fondamentale sarà quello del sapere e ci guiderà innanzitutto Alessio nella presentazione delle serate, che ci introdurrà poi ai relatori della serata. Quest'anno, come gli altri anni, ci sarà la possibilità di assistere alle conferenze, non in diretta, ma tramite la collaborazione di Saga, le potrete poi rivedere su YouTube o sulla pagina Facebook della nostra contrada. Vorrei ringraziare ancora l'Istituto Antonio Bernocchi per la sua partecipazione, la sua collaborazione sempre attiva le nostre attività, una collaborazione che potremo ammirare anche quest'anno in sfilata, perché potremo ammirare tre nuovi abiti che le ragazze della sezione moda e abbigliamento stanno realizzando, e quindi avremo anche questa opportunità. Lascio ora la parola ad Alessio, che ci introdurrà la serata, e al nostro relatore, il dottor Luca Frigerio. Buona serata a tutti.
Buonasera a tutti e benvenuti. Come da antica consolidata tradizione di ufficio a Legnano, introduco quelle che sono le conferenze di quest'anno. E il tema che appunto è stato già preannunciato è quello del sapere. E parto da una definizione che dice, la leggo in latino: Origo quorundam nominum, id est unde veniant, non pene omnes patet, proinde quidam noscendi gratia, cui operi intercedimus. L'origine di determinati nomi, vale a dire la loro provenienza, non è per tutti evidente. Per questo, per farle cioè conoscere, abbiamo inserito alcuni di tali origini nella nostra opera. Questa è una definizione che proviene da un'opera, che sono le etimologie di Isidoro di Siviglia, siamo tra il VI e VII secolo d.C., ed è una definizione estremamente importante, che ci fa capire, ci introduce su quello che è il percorso che affronteremo nel corso di questi quattro appuntamenti. Che cos'è il sapere? Parlare di sapere nel Medioevo è estremamente complesso, soprattutto in un'epoca come la nostra, cioè il XII secolo, in un'epoca nella quale, da un punto di vista filosofico, c'è un passaggio fondamentale, che è la cosiddetta disputa sugli universali. Una disputa nella quale ci si interroga sul significato della ratio e della sapienza, quindi tra ratio e intelligere. Siamo in un momento in cui ci si interroga sul significato del termine res, cosa, e voces, cioè parola. Quindi il legame che esiste tra il concetto di essere e il concetto del pensiero. In un'epoca nella quale sempre più frequente era la presenza immanente all'interno della vita civile, che era anche la vita religiosa, di questa dualità, c'era bisogno di dare una spiegazione, una motivazione a ciò che componeva l'universo mondo, cioè componeva la realtà, la quotidianità. Ma soprattutto c'era la necessità di capire ciò che non era dato o dato a sapersi e chiedersi perché esistessero o potevano esistere determinate realtà. Forse la definizione più nota a tutti è quella di Pietro Abelardo, che dice intelligo ut credam, dove l'intelligere è un'operazione legata alla ratio, legata alla fide. Quindi è un sapere che è frutto dell'operazione della mente. Qual è il passaggio successivo? È l'intervento della fede che permette di comprendere. Il Medioevo, il XII secolo, è quel momento storico dove, se uso l'intelletto, capisco, ma se uso la fede, entro a possedere quello che è il vero significato del sapere, tramite ovviamente l'intervento di Dio. È un mondo veramente complesso, dove le parole hanno tutte un significato, e stasera inizieremo a vedere il primo di questi significati, pensiamo che solamente per il termine immagine abbiamo tre termini: imago, figura, storia. Potrebbero sembrare tre termini a caso, ma sappiamo che questi tre termini vengono utilizzati in maniera completamente differente, soprattutto il termine imago. Imago è la parola che viene utilizzata per esprimere non l'immagine, l'oggetto d'arte, come lo chiameremo oggi, ma l'oggetto d'arte e il sapere, la proiezione, il pensiero che sta dietro all'oggetto stesso. Quindi l'imago è l'incarnazione dell'idea. In questo momento estremamente complesso c'è la necessità appunto di dare forma, dare un'immagine al mondo, dare l'imago al mondo stesso, ed è il momento nel quale nascono quelli che vedremo stasera, i bestiari. Ne parlerà Luca Frigerio, che vi presento, scrittore, giornalista, critico d'arte e redattore dei media della Diocesi di Milano, per i quali cura la sezione culturale, e direttore di Arte e Fede, rivista dell'UCAI, Unione Cattolica Artisti Italiani. È autore di diversi testi di larga diffusione su vari temi dell'arte sacra e religiosa, come Caravaggio, La luce e le tenebre, Cene ultime, dai mosaici di Ravenna al Cenacolo di Leonardo, Bestiario medievale, Analisi simbolici dell'arte cristiana, Bosch, Uomini, angeli, demoni. L'ultimo suo volume è dedicato all'iconografia del patrono di Milano, Ambrogio, Il volto e l'anima, Centro Ambrosiano, 2018. Signore e signore, Luca Frigerio, e buona serata.
Allora, chissà quante volte anche a voi sarà capitato, girando per chiese, monasteri, abbazie, di vedere immagini come questa. Questi mostri, queste creature fantastiche, belle, affascinanti. Qua siamo in una chiesetta sperduta in mezzo ai vigneti, in Alto Adige, Termeno, dove fanno un vino buonissimo. Affascinanti però ci creano anche qualche problema, cioè perché? Perché nel Medioevo, in quel XII secolo che è stato citato, o anche nel XIII, l'uomo medievale e degli artisti fanno delle cose del genere, vedete, delle figure umane con la testa di cane, mezza donna, mezzo pesce, uno con un piede gigantesco. Se vai avanti dall'altra parte, centauri, tritoni, figure strane, mostruose. Perché l'uomo medievale sente il bisogno di fare queste raffigurazioni? Le vedeva in giro, se le immaginava, le creava, ci credeva o era solo fantasia? Sono un po' tutti temi che a me appunto come giornalista mi hanno molto affascinato. Già da qualche anno ho fatto questo libro, Bestiario medievale, che in realtà parla un po' di tutte le creature, tutti gli animali. Perché è molto interessante questa cosa, l'uomo medievale guarda la natura attorno a sé e dice, come ha detto bene Alessio, e dice questa natura mi vuole dire qualcosa, qualsiasi creatura vivente ha un significato, anche simbolico. Dicevano gli antichi, ogni creatura vivente è specchio della nostra vita, lì posso leggere tutto, certo, attraverso la Bibbia, attraverso la Sacra Scrittura. Questo libro, tra l'altro, è andato esaurito, l'ho scoperto anch'io proprio in questi giorni, quindi vi consiglio di prendere le pochissime copie che ci sono qua stasera e che vi ho portato. Da quel libro abbiamo tratto, con l'editore Ancora, questo libricino, che è proprio un pocket, ma tutto dedicato al drago e altre creature mostruose. Ecco, io stasera non vi voglio parlare di tutte le creature, neanche di tutte le creature fantastiche e mostruose, ma voglio concentrarmi proprio su questa figura del drago. Qua ci sono dei giovani che magari, sapete chi è questo? Lo sanno quelli che hanno la mia età, io ahimè sono del 68, quindi fate il conto di cosa ho compiuto, ho raggiunto il mezzo secolo. Quando io ero bambino, era eccezionale vedere in televisione questo cartone animato, Grisù, simpaticissimo, che tra l'altro un drago che voleva fare il pompiere, ovvero
andare contro la sua natura, che era sputare fuoco e distruggere, infiammare, bruciare. Lui voleva fare il pompiere, però come sapete, se uno va contro la propria natura, possono succedere dei guai, infatti ne succedevano in continuazione. Molto simpatico, come molto simpatico, è questo drago, Elliot. Qui siamo in produzione Walt Disney, stessi anni. Un drago invisibile che si fa visibile, si fa vicino ai deboli, ai bambini, difende, buono. E se noi andiamo in Cina, Estremo Oriente, beh, il drago è sempre presente. Il corteo, la processione, le feste, il drago è simbolo di fortuna, di fertilità, è di buon auspicio. E quindi nella cultura cinese orientale c'è sempre questa figura del drago. Ma noi non siamo orientali. Noi andiamo da una cultura che è, il drago è questo. E il drago per noi, nel Medioevo, nell'Occidente, è quanto di più cattivo, malefico, maligno ci sia. Guardate questa miniatura che è un po' una chicca che vi faccio vedere, perché l'ho fotografato in un messale ambrosiano del 300, nella biblioteca del Duomo. Guardate questa figura se non corrisponde a quello che abbiamo in mente noi quando si parla di drago. Sembra un grande rettile, sembra una sorta di dinosauro, con queste ali di pipistrello, le zanne, esce una lingua di fuoco, artigli. Il drago cos'è? È una specie di golem, è una specie di Frankenstein. È tutto ciò che danneggia, che uccide, che ti distrugge, tutto messo insieme. Una forza terrificante della natura. Questo è il drago. Isidoro di Siviglia, che è stato citato prima, questo straordinario enciclopedista del suo tempo, dell'alto medioevo, diceva proprio: il drago è il re di tutte le creature malvagie, il re dei serpenti, il re di tutto ciò che distrugge. Però il drago non l'ha inventato il medioevo, non è l'uomo medievale che si inventa questa figura. Se noi andiamo a prendere la mitologia classica, i miti greci antichi, noi troviamo immagini come questa. Questo è Eracle, Ercole latinizzato, che sta compiendo una delle sue fatiche, cioè nel giardino degli spiriti, prendere questi pomi. E lì c'è un guardiano che deve impedirgli questa cosa, un guardiano di quel giardino degli spiriti, che è un drago, il drago Ladone. Voi potreste dirmi: ma tu parli di drago e lì si vede una sorta di serpente attorcigliato su quella pianta, che è già molto interessante. Un serpente attorcigliato in una pianta in un giardino. Se pensate alla parola drago, così come la conosciamo noi, deriva direttamente proprio dal greco dracon, che vuol dire serpente. Ecco, allora già la prima informazione. Il drago è come un enorme serpente, un serpente all'ennesima potenza. A sua volta questa parola dracon deriva dal verbo greco derkomai, che vuol dire osservare, guardare, vedere. L'idea del guardiano, un serpente barra drago che è guardiano, guardiano di un tesoro. Derkomai a sua volta ha questa parola, questo suffisso sanscrito, derk, che vuol dire strisciare. Questo insieme di strisciare, vedete, strisciare e osservare. Ecco il serpente, ecco il drago. E ce ne sono tanti nella mitologia greca. Guardate, questo è Giasone, la sua impresa, il bello d'oro, viene ingoiato da un drago e riesce a salvarsi, vedete qui il drago mette lo sputafuori, solo per l'intervento di Atena, perché sennò sarebbe finita molto molto male. E non pensiamo che questi draghi, che sono custodi di tesori e di giardini, siano solo della tradizione greca, della tradizione mediterranea. Guardate, questo è Sigfrido. Sigfrido che lotta contro il drago per conquistare il tesoro, la saga dei Nibelunghi. Siamo in pieno Nord Europa. Quindi è una tradizione veramente diffusa, potremmo dire quasi universale per quanto riguarda il nostro Occidente. E infatti abbiamo immagini come questa, che sono un po' riassuntive di tutto questo aspetto mitologico. Apollo Febo che lotta contro il serpente Pitone. Il serpente Pitone che ovviamente ha una sorta di struttura, di immagine, proprio come il drago. Chi è Apollo Febo? È il dio della luce. Chi è il serpente Pitone? È il simbolo di tutto ciò che invece sta sulla terra, di più dentro la terra, divinità Ctonia. È la lotta fra il cielo e la terra, fra la luce e il buio. È una lotta ancestrale, primordiale. Apollo Febo vince. Serpente Pitone è sconfitto, la vittoria della luce sulla tenebra, la vittoria di ciò che è celeste rispetto a ciò che è terrestre. Questa cosa è interessantissima, infatti se vedete questa immagine, non arriva dall'antica Grecia, questa è un'incisione rinascimentale. Rinascimento riprende moltissimo questi temi, ma il cristianesimo stesso, se noi guardiamo una delle primissime immagini che abbiamo della figura di Gesù, di Cristo, eccola qua, questo mosaico, che si trova nella necropoli vaticana, proprio sotto la Basilica di San Pietro, una delle primissime raffigurazioni di Cristo è proprio come il Dio della luce, Apollo, Febo, Helios. Gesù stesso, se voi prendete il Vangelo, trovate scritto che di sé dice Ego sum lux mundi, io sono la luce del mondo, la luce che sorge a rischiarare quanti stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte. Questo è il Cristo, questo è il Figlio di Dio. Questa è una bellissima immagine, un bellissimo affresco che si trova oggi al Museo Nazionale di Barcellona. Siamo in piena arte romanica. La Bibbia è piena di mostri, soprattutto l'Antico Testamento. Più che draghi, si tratta di creature marine che vivono negli abissi del mare, nelle profondità più oscure, più lontane, più sconosciute. Leviatano, pensate, o altri animali, altre creature che neanche si sa bene il nome. I biblisti ci dicono che rappresentano una sorta di rimasuglio del caos primordiale. Quando Dio crea, separa le acque dalle terre, la luce dalle tenebre, crea le prime creature, ecco, crea queste bestie marine. La più famosa di tutte, che è proprio questa, che vedete è quella che sta inghiottendo un uomo, e quell'uomo è Giona, il grande pesce, quello che noi definiamo un po' semplicisticamente la balena. La Bibbia dice proprio il grande pesce. La storia di Giona è affascinante, il suo libro è veramente bello. Su questo sarcofago paleocristiano c'è tutta la storia. Giona, che viene chiamato da Dio a essere profeta, e lui non muore. E lui scappa, vedete che proprio si imbarca per fuggire dalla volontà di Dio. Dio manda una terribile tempesta, e questa tempesta, per essere sedata, Giona deve essere buttato fuori bordo, deve essere proprio buttato in acqua. E subito un enorme serpente di mare, vedete proprio un vero e proprio drago, secondo un po' il nostro canone estetico, inghiotte, prende questo Giona. E Giona rimane nel ventre di questa balena, chiamiamola così, di questo pesce per 3 giorni e 3 notti, come morto. E poi però viene sputato fuori, ritorna alla vita, e inizierà proprio la sua missione di profeta al servizio di Dio. Immagini come questa, vedete com'è particolare, quest'uomo che esce da quella bocca, da questa creatura, da questo drago, da questo serpente di mare. Immagini come questa è proprio Giona mentre esce dalla balena. Dove si trova questa immagine? Nelle catacombe, arte paleocristiana, di più. Questa è l'immagine più rappresentata delle catacombe, insieme a quella del buon pastore. Gesù buon pastore e Giona che esce dal pesce. Provate a pensarci. Catacomba, cimitero. È un luogo di morte, ma per i cristiani è il luogo dove il morto, il corpo, attende di rinascere a vita nuova, di rinascere proprio quella resurrezione. Questa è un'immagine di rinascita. Giona era come morto dentro quel mostro, ma poi rinasce. L'immagine di Giona che esce dalla balena è una prefigurazione, è un annuncio. Gesù stesso lo dice. Quando gli chiederanno a che cosa succede, lui preannuncia che cosa succede, lui dice: avrete il segno di Giona. Eccolo il segno di Giona. Cristo che risorge, che esce dal sepolcro, che ha vinto la morte. Questo uscire dal sepolcro è esattamente come Giona che esce dal pesce. Tant'è vero che le Bibbie pauperum dell'epoca, quelle che cioè facevano proprio la concordanza fra Antico e Nuovo Testamento, mettevano queste due immagini una accanto all'altra. Al centro abbiamo Cristo che risorge, che esce dalla tomba, dal sepolcro, ma dall'altra esattamente l'anticipazione, la prefigurazione dell'Antico Testamento di Giona. Si arriva a immagini come questa, che tutti noi conosciamo, il piccione degli sconti. La tradizione mitica, la leggenda, questo Visconti che lotta nei luoghi santi contro un infedele, un musulmano, che gli strappa l'insegna, che cosa rappresenta, cosa non rappresenta, eccetera, ma se voi la guardate bene, questa sembra proprio la traduzione, la rielaborazione in epoca medievale proprio dell'immagine di Giona. Tant'è vero che quell'uomo non viene inghiottito, perché allora si vedrebbe uscire in piedi, ma esce da quella bocca, vedete proprio il tronco, la testa, le braccia. Questo è l'immagine, lo stemma di Giovanni Visconti che si trova sul suo palazzo, cioè ancora oggi il palazzo arcivescovile a Milano, proprio di fianco al Duomo. Chi invece viene spinto, ingoiato da questo enorme mostro e sono le anime dannate? Quella bocca diventa la bocca dell'inferno, quella bestia tremenda che inghiotte diventa proprio gli inferi, l'Ade, di più, proprio l'inferno. Guardate questi demoni, questi diavoli come spingono quel malcapitato, quel dannato, proprio direttamente nella bocca infernale. In questo dipinto olandese dei primi anni del Cinquecento vedete proprio tutte le pene infernali dentro questa bocca mostruosa, il calderone, ma anche i dannati che arrivano addirittura a carriolate, perché sono assolutamente tantissime le anime dannate che vengono punite dentro questa bocca infernale. Anche se dagli inferi, non dall'inferno, e dagli inferi puoi essere tratto, salvato. Qui si va in una questione anche teologica molto complicata, molto interessante. Il Cristo risorto, la prima cosa che fa è, come dice ancora oggi il credo, scende agli inferi e libera i giusti. Guardate, il primo che libera è Giovanni Battista e poi i progenitori, Adamo ed Eva. Libera tutti coloro che sono agli inferi. Questo è San Brandano, questo monaco straordinario. Siamo nel VI secolo, irlandese. Cosa c'entra San Brandano con questa storia? C'entra perché San Brandano parte dall'Irlanda. Voi sapete che gli irlandesi a un certo punto, i monaci irlandesi hanno salvato la civiltà occidentale di fronte alle invasioni barbariche, di fronte al crollo di tutto quel mondo. Se non ci fossero stati gli irlandesi avremmo perso tutto. E invece loro vanno in giro questi monaci, pensate a San Colombano, che arriva fin da noi, in Italia, a Milano, poi passando per Bobbio, facendo delle cose straordinarie. E lui no, lui non viene in Italia, non va a sud, ma va invece verso ovest. Con i suoi compagni attraversa l'oceano, probabilmente, chissà, è stato il primo scopritore proprio del Nuovo Mondo, dell'America. E nei suoi viaggi, bellissimi questi viaggi di San Brandano, gli capita anche proprio di incontrare l'enorme cetaceo, l'enorme balena, che scambiano per isola addirittura, pensano che sia un'isola. E invece un mostro marino che loro riescono a tener calmo, ad acquietare, proprio facendo la messa, una celebrazione eucaristica, liturgica, che quieta la belva. Tutto questo rimane proprio nella nostra cultura, nelle nostre tradizioni, nel nostro patrimonio. Metà dell'Ottocento, Melville scrive un libro straordinario che è Moby Dick. Questa lotta contro la balena bianca, contro questo mostro inafferrabile, terribile, che distrugge, che diventa una lotta proprio personale del capitano Ahab contro, chissà, la parte oscura della sua coscienza, della sua figura, della sua persona. Questo è il manifesto del film bellissimo, tratto un secolo dopo da John Huston con indimenticabile Gregory Peck. Ma nel suo piccolo anche Collodi. Collodi va a riprendere proprio tutto questo, con la balena che inghiotte prima Geppetto e poi Pinocchio. E loro lì dentro si ritrovano. E loro lì dentro, quando escono dalla bocca di questo mostro marino, sono pronti a ricominciare una nuova, assolutamente una nuova vita. Ma noi parlavamo di draghi. Ebbene, se andiamo nella Bibbia, nell'ultimo libro proprio della Bibbia, che è l'Apocalisse, la Rivelazione, troviamo espressamente, si cita, si parla proprio di un terribile drago. Un terribile drago che inizia questa lotta senza quartiere, questa lotta terribile, proprio con le schiere celesti. Come ci viene mostrato in questo affresco che è straordinario, si trova sulla controfacciata di un luogo straordinario. Probabilmente l'avete già riconosciuto, siamo qua. San Pietro al Monte a Civate. Se non ci siete stati è una città assolutamente da fare. Adesso magari aspettate un po' l'arrivo della primavera, ma vedete, quelli sono i laghi Brianzoli, Annone, Busiano, si parte da Civate e si sale in questo posto che è eccezionale, bellissimo. San Pietro al Monte a Civate. Ricco di arte, questo affresco dell'undicesimo secolo è veramente eccezionale, con la lotta fra le schiere celesti e il drago. Guardate questo proprio, con l'armatura, la cotta, e quello è il comandante in capo delle schiere celesti, cioè San Michele Arcangelo. San Michele, il suo nome vuol dire proprio chi è come Dio, che è una domanda retorica, chi è come Dio? Nessuno, nessuno è come Dio, nessuno è forte, potente come Dio, e Michele Arcangelo è il suo comandante, il comandante delle sue truppe, che stanno appunto, vedete, trafiggendo, sconfiggendo questo drago. Noi abbiamo nelle nostre chiese medievali romaniche immagini come questa, dove c'è proprio San Michele Arcangelo che trionfa, vedete, letteralmente mette sotto i suoi piedi questo terribile drago, questo drago infernale. Qui con la forza proprio, con l'arma, potremmo dire, della fede, perché c'è in mano quella croce, siamo in uno dei portali di San Donnino, a Fidenza, nel Duomo di Fidenza. Qua invece siamo in un capitello di una chiesa romanica della Borgogna centrale, per Gilles Forge, posto bellissimo. Qui invece il nostro San Michele Arcangelo, vedete, è dotato proprio di quell'enorme lancia. Qua sotto ci sta il drago. A me piace tantissimo questo particolare. Guardate come afferra la veste del San Michele e la tira, proprio in un ultimo sussulto, in un'ultima resistenza, quasi un dispetto nei confronti dell'arcangelo. Queste sono tutte foto che mi sono divertito a fare appunto negli anni per il libro del bestiario medievale. C'è chi però si trova bene. Chi a bordo di questo drago apocalittico si trova proprio bene, lo usa come trono, lo usa come mezzo di locomozione, viene rappresentato così, è l'anticristo. Quando l'anticristo si manifesterà, verrà la sua ora, lo si riconoscerà anche perché andrà in giro proprio a bordo di questo drago infernale. L'artista di Civate lo rappresenta così, con una testa grande e altre sei teste piccole. Perché questo artista è molto fedele proprio alla pagina apocalittica. Si dice che questo drago ha sette teste. Se voi ci pensate, nella Bibbia la simbologia numerica è sempre molto importante. Il numero sette cosa vuol dire? Vuol dire moltiplicare, vuol dire che questo drago è fortissimo, non è forte una volta, non è forte due volte, tre volte, è forte sette volte. Pensate a Gesù quando dice, gli chiedono quante volte dobbiamo perdonare il nostro prossimo, Gesù dice 70 volte 7, che vuol dire sempre. Dire che questo drago ha 7 teste vuol dire che è fortissimo, non è imbattibile, perché San Michele e i suoi angeli riescono a sconfiggerlo, ma è fortissimo. Anche il rosso è molto interessante, perché l'Apocalisse proprio dice che questo drago è rosso. Rosso magari a noi ci viene in mente la passione, ci viene in mente l'amore, ma nella Bibbia, soprattutto nell'Apocalisse, il rosso è il colore della violenza, del sangue versato, del fuoco, ma se volete del fuoco dell'inferno. Questo drago con sette teste, agli artisti però, faceva venire in mente, artisti medievali, faceva venire in mente qualcos'altro. Non è un caso che fanno una testa più grande, più importante rispetto alle altre. Perché anche qua, se noi andiamo nel mito greco, nell'antichità classica, troviamo ancora una volta il nostro Eracle, Ercole, che deve compiere un'altra impresa. Deve sconfiggere un mostro, un drago con tante teste, che è l'Idra. E per Ercole è un grosso problema, perché lui ha voglia, con quella sorta di accetta di tagliare le teste di quest'idra, che subito ricrescono, finché non capisce che ce n'è una più importante. C'è una testa che comanda tutto. Lui deve individuare quella ed è quella che deve stirpare, che deve tagliare, per sconfiggere il mostro. Quest'idea piace moltissimo ai predicatori medievali e la usano, quest'idea dell'idra, per indicare il peccatore. Tu peccatore, dicono questi predicatori medievali, sei come l'idra, perché magari ti penti una volta dei tuoi peccati, due volte, e di come tagliare una testa, però subito il tuo peccato ti fa ricrescere di nuovo un'altra testa. Devi eliminare il problema alla radice, devi individuare la fonte, la causa del tuo peccato. E allora ecco, immagini come questa, guardate che bella, che appunto mettono insieme il drago dell'Apocalisse con queste sette teste con l'immagine dell'Idra. Questa è l'immagine che arriva da Parma, il Duomo, Piazza Duomo, il Battistero, capolavoro assolutamente, Antelami, e tutto attorno qua c'è lo zoofolo, cioè c'è la rappresentazione, potremmo dire, di tutto il bestiario. Voi potete fare proprio un giro tutto attorno al battistero e guardare queste formelle e vedete rappresentate un po' tutte le creature, secondo l'idea, il pensiero proprio di un uomo medievale. Creature reali, fantastiche, immaginarie, sconosciute. Questa immagine così potente. Sapete com'era chiamato questo drago? Ma proprio dall'Apocalisse. Quello dice che il drago lotta appunto contro le schiere angeliche, lo chiama Satana, lo chiama diavolo, lo chiama serpente antico. Serpente antico, chi è sto serpente antico? Lo conosciamo benissimo. Il serpente antico è quello che ha ingannato i nostri progenitori nel giardino dell'Eden. Li ha portati a disobbedire a Dio. Dio crea l'uomo, crea la donna, li lascia liberi, li lascia signori, potremmo dire, di tutto il giardino dell'Eden, di tutto il creato, da loro un unico comando: non prendete dell'albero del bene e del male, non prendete il frutto dell'albero della conoscenza. E come sempre quando c'è un divieto, questa cosa subito diventa irresistibile. E noi sappiamo che i nostri progenitori subito vanno a cogliere questo frutto, proprio perché, però, spinti, ingolositi dal serpente. Guardate questo straordinario artista, scultore romanico, come ha rappresentato il serpente nel giardino dell'Eden, sembra proprio un drago, c'è proprio questa idea, perché è sempre lui, è lo stesso drago dell'Apocalisse. Bellissima questa cosa, il primo libro della Bibbia si tiene assolutamente con l'ultimo, questo cerchio perfetto. Guardate Eva. Eva che prende il frutto e non si capisce bene se è il serpente che glielo sta porgendo con la bocca, o se addirittura è Eva stessa che lo sta imboccando, gli sta dando lei il frutto al serpente. Con questo Adamo, che sembra proprio un barbaro, ha questi baffoni, questa fisionomia come tozzo, questo è un rilievo estremamente espressivo, ma anche proprio barbarico, se volete. Infatti arriva non certo da Parma, non certo da Modena, non certo dalla nostra Milano, arriva da Casteltirolo. È il portale della cappella di Casteltirolo, che è una cosa anche qui di meraviglioso. Anche qua, attorno a questo portale, tutte queste creature fantastiche. Il centauro, la chimera, il drago. È già un bestiario fantastico di per sé. Non so se conoscete questo luogo, ma è bellissimo, io sono innamorato. Casteltirolo, che tra l'altro ha dato il nome proprio a tutta quella regione del Tirolo, che si trova sopra Merano, nella stagione autunnale, questa foto è appunto autunnale tra i vigneti, che profumo di castagne, di vino, un luogo magnifico. Ecco come Bosch, Hieronymus Bosch, artista al cui io sono particolarmente affezionato, perché ho dedicato un libro nel 1516, lui muore nel 1516, quindi sono state da poco i 500 anni, ho dedicato un libro e vedete qui è proprio il momento, Bosch rappresenta la della creazione di Eva e qui il peccato. Eva, Adamo, il serpente che consegna, vedete, il frutto. Che cosa strana, il serpente è metà serpente, ma metà è una figura femminile, con tanto di busto, i seni, il volto femminile. Perché fare una cosa del genere? Perché Bosch vuole ricordarti la seduzione del male, il male seducente, il diavolo è tentatore, che cosa di più ti tenta della bellezza femminile, ovviamente, per quanto riguarda gli uomini. E viene raffigurato così. Bosch, sappiamo, è visionario, Bosch è un po' strano, si permette queste cose così particolari. Serpente, mezzo rettile, mezza donna. Chi è questo? Michelangelo Buonarroti, qui siamo nella Sistina. Michelangelo Buonarroti non è considerato strano, visionario, eppure fa esattamente la stessa cosa. Il suo serpente tentatore all'interno dell'Eden, vedete, è al busto femminile e poi alla coda di serpente. Noi dobbiamo sempre pensare che tra Bosch e Michelangelo ci sono in mezzo 1200 chilometri. Uno lavora a Roma, l'altro lavora su in Olanda. 1200 chilometri sono tanti, vedete, lo stile artistico è proprio diverso, ma l'idea no. Le idee che circolano sono le stesse. E Bosch e Michelangelo sono pressoché contemporanei. Le due opere che abbiamo visto hanno pochissimi anni di differenza. Da quelle immagini si arriva a questa, che io vi faccio solo vedere, non entro neanche perché sarebbe tutto il tema di un altro incontro, di un'altra serata, ma questa è Maria l'Immacolata. È la nuova Eva, l'Eva della Genesi, è colei che col suo atteggiamento, con la sua disobbedienza a Dio, ha causato la caduta dell'uomo, il peccato, la cacciata dall'Eden. La nuova Eva, Maria, con la sua obbedienza a Dio, con il suo dire eccomi, sono l'ancella del Signore, nell'accogliere nel suo grembo il Salvatore, Gesù, il Figlio di Dio, diventa invece la corredentrice, e colei che permette la salvezza dell'uomo. Vedete che sta schiacciando proprio il serpente sotto i suoi piedi. Anche qua ci sono dei serpenti mostruosi e stanno... cosa stanno facendo? Non è chiaro. Quello che è chiaro è che questa è veramente una bella fanciulla. Guardate quel bel vestitino, piedi nudi, sedi nudi, acconciatura, una giovane fanciulla piacente, bella, ben addindata. Questi serpenti sono attaccati ai suoi seni. Ma anche qua noi non capiamo se questi serpenti la stanno mordendo oppure se lei sta nutrendo questi serpenti. In ogni caso potete essere certi che questa è un'immagine precisa dell'immaginario medievale. Questa è l'immagine della lussuria. Il peccato, il vizio della lussuria viene rappresentato in questo modo. E qua siamo in un altro luogo fantastico che è la Sacra di San Michele, Val di Susa. Anche qua ci sono serpenti. Serpenti che stanno attaccando, stritolando questi poveri disgraziati. Anche questo l'avete già riconosciuto. Chi è questo? È sempre lui, Michelangelo. Sempre Cappella Sistina e uno dei pennacchi della Cappella Sistina. Con questa cosa così strana, in realtà siamo proprio nell'Antico Testamento, Mosè, Libro dei Numeri. Il popolo di Israele, che sta andando verso la Terra Promessa, siccome questa Terra Promessa non arriva, comincia a ribellarsi, comincia a disobbedire a Mosè, a Dio. Dio, il Dio vendicativo dell'Antico Testamento, non ci pensa né uno né due, come aveva mandato la manna per sfamare il popolo di Israele, manda questi serpenti. Vedete che vengono giù proprio dal cielo, guardateli da in alto. E fanno strage, azzannano, stritolano, avvelenano. Il popolo di Israele chiede pietà. Dio, così come è vendicativo Yahweh, però è anche pronto a perdonare. Però è molto interessante, perché non si limita Dio, Yahweh, a sospendere questa punizione. La tiene ancora in funzione, però ordina a Mosè di fare una cosa molto particolare. Guardatela qua. Ordina a Mosè di forgiare un serpente di bronzo, di innalzare questo serpente su un palo e tutti coloro che guarderanno, contempleranno questo serpente saranno salvi. I serpenti di questo tipo non potranno più nuocere. Capite che è un'idea, un'immagine straordinaria, perché per la prima volta questo serpente, che fino adesso noi abbiamo visto come negativo, malvagio, nemico, tutto quello che volete, diventa addirittura fonte di salvezza. Chi guarda quel serpente di bronzo forgiato da Mosè è salvo. Solo loro, vedete, questi non lo guardano, addirittura si coprono gli occhi, sembra che si rifiutano di guardare quel serpente e vengono stritolati, uccisi, morsi. Quelli là, guardate, come si voltano proprio a contemplare, a vedere, e sono salvi. È un paradosso, il serpente che salva, sì? Ma esattamente come un paradosso questo, il Cristo crocifisso. Noi tendiamo a dimenticarlo, ma questo, questa croce, è un patibolo, è uno strumento di morte, la morte più infamante, più crudele che mente umana probabilmente abbia escogitato. Eppure, paradossalmente, proprio perché Gesù, il Cristo, si sacrifica su quella croce, quel patibolo, quello strumento di morte, diventa strumento di salvezza. Tant'è vero che Gesù stesso, se voi andate a prendere Giovanni 3, capitolo 3, lo dice, lo ricorda, lo anticipa, lo prefigura, dice come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Parole straordinarie, oscure, criptiche, ma straordinarie. Questa immagine è simile uguale a quell'altra. E viceversa. Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Conosciamo tutti, chissà quante volte ci siamo stati, è ricca di tesori, ma una cosa in particolare ci interessa, che è questa. Se voi entrate dentro, guardate verso l'altare, in mezzo, nella navata centrale, sulla sinistra, trovate questo serpente di bronzo. Secondo la tradizione medievale, questo è proprio il serpente forgiato da Mosè con le sue stesse mani. Quindi voi potete immaginare quale valore aveva questo oggetto, questa reliquia, importantissima. Faceva della Basilica di Sant'Ambrogio un luogo straordinario. Noi oggi sappiamo ovviamente che non è così, che questa è una leggenda, però è molto interessante la storia che ci sta dietro. È legata a questo luogo, che è a Sacro Sempio, perché da qua viene un vescovo, che è Arnolfo II, di cui si è appena ricordato proprio il millenario, perché lui muore nel 1018, vescovo di Milano. Questo Arnolfo è vescovo di Milano in quegli anni, attorno al 1000, ed è anche uno dei consiglieri, molto vicino all'imperatore Ottone III, che è un giovane, Ottone III ha le idee molto chiare. Vuole diventare imperatore di tutta la cristianità, ma non solo d'Occidente, il Sacro Romano Impero, ma anche d'Oriente. E allora invia questo vescovo di Milano, suo uomo di fiducia, a Bisanzio, alla corte di Bisanzio, perché gli trovi una sposa, la principessa Zoe. La missione ha pieno successo, Arnolfo II torna in Italia, sbarca a Brindisi con Zoe, pronto a portarla come sposa a Ottone III, ma ahimè, arriva la notizia che Ottone III è morto. Aveva, se non ricordo male, 22-23 anni, giovanissimo. È morto per cause naturali, si trovava a Ravenna per febbri malariche o via dicendo, è stato avvelenato da qualcuno che voleva impedire questo grandioso progetto, non lo sapremo mai. Però ci rimane questo oggetto straordinario, perché Arnolfo II, che deve rispedire la povera Zoe, la rispedisce a Bisanzio perché ormai il matrimonio non si fa più, ma gli rimane questo oggetto straordinario che gli ha donato l'imperatore stesso, dicendogli appunto questo è il serpente di Mosè. La cosa straordinaria è che questo oggetto è veramente antico, non è medievale. Questo gli studiosi ci dicono che è ellenistico, stiamo parlando del terzo secolo avanti Cristo. Provate a pensare quale cosa eccezionale noi abbiamo. C'è anche una tradizione, una leggenda, che dice che nel giorno del giudizio, il giorno finale, questo serpente comincerà ad animarsi, diventerà vivo. Quindi se siete in Sant'Ambrogio e lo vedete muovere, cominciate a preoccuparvi. Guardate questo serpente, guardate se non è ripreso pari pari proprio dal serpente di bronzo di Sant'Ambrogio. Questi piedi nudi che stanno schiacciando questa testa, questo serpente, che adesso si vede poco, l'immagine, ma l'avete riconosciuto? Che particolare è? Che particolare è? Questa, la bellissima, straordinaria Madonna dei Palafrenieri o Madonna della Serpe di Caravaggio. Questo è un capolavoro assoluto che oggi si trova alla Galleria Borghese. Caravaggio studia, si forma a Milano, chissà quante volte è arrivato in Sant'Ambrogio, e il suo serpente lo fa proprio citando, copiando quello di Sant'Ambrogio. Sempre in Sant'Ambrogio potete vedere immagini come queste, ecco questo capitello, il drago che salta addosso a queste prede, il drago che ti uccide, il drago che non ti dà scampo, il drago simbolo del male che ti divora. Per fortuna c'è chi riesce a lottare contro questi draghi. Il campione più famoso, più accreditato di tutti, è lui, San Giorgio, che è protagonista di una straordinaria, fortunatissima, diffusissima leggenda. Questa è un'immagine altrettanto diffusa e famosa che quella di Paolo Uccello. Un San Giorgio è esistito veramente, martire palestinese del secondo secolo, ma di più non sappiamo, solo questo, che c'è stato un martire cristiano che aveva nome Giorgio, seppellito, venerato in Palestina. Tutto il resto è leggenda. Tutto il resto è stato creato. Giorgio diventa un cavaliere errante, senza macchie, senza paura, paladino cristiano, che anzi va in giro proprio a portare il Vangelo, la parola di Dio. Arriva in questa cittadina, in questo regno, siamo in Cirenaica, siamo in Tripolitania, dove c'è questo popolo pagano che non conosce Cristo, che è questo popolo è angariato da un terribile drago. Questo drago non uccide con il fuoco, con le zanne, uccide con il suo fiato pestilenziale, apre la bocca e fa strage. Molto interessante. Lo tengono buono con dei sacrifici, dice questa leggenda tarda, questa leggenda medievale. Quindi prima sacrifici animali, poi quando finiscono gli animali sacrifici umani, fino a quando non tocca addirittura alla principessa, la figlia proprio del sovrano. È allora che entra in scena Giorgio, che si offre, dice, vi libero io dal drago, però in cambio voglio che voi fate battezzare tutti, dovete diventare cristiani. E questo è il momento della lotta delle proprie cavaliere che infilza il drago. Guardate che bravo Paolo Uccello a fare questa citazione biblica. Non è un caso che dietro a Giorgio mette quella sorta di nube, quella colonna di nubi. È proprio una citazione biblica per indicare la presenza di Dio. Giorgio non sconfigge il drago perché lui è bravo, è forte, è bello. Sconfigge il drago perché ha Dio dalla sua parte. Lui confida in Dio e Dio gli dà la forza di compiere questa impresa. Anche qua noi andiamo esattamente nel mito, però, perché chi si inventa questa storia nel Medioevo si ricorda benissimo della mitologia classica greca. Andromeda, Perseo, questa principessa, questa Andromeda, appunto, che viene insidiata, divorata dal mostro. Nella nostra tradizione è quello di San Giorgio. Ovviamente il cavallo è bianco, per tutto quello che comporta. Potremmo fare un incontro proprio solo sul cavallo bianco, straordinario. Pensate, Napoleone ancora si fa ritrarre su un bel cavallo bianco. Nei film di cowboy indiani, i cowboy buoni sono sempre sui cavalli bianchi. Il bianco è il colore della purezza, della luce, della verità, della giustizia. L'Apocalisse che citavamo prima, il primo cavaliere dell'Apocalisse che esce per vincere e sempre vincerà, sempre sarà trionfatore, è su un cavallo bianco. San Giorgio è proprio il prototipo del cavaliere. Del resto San Giorgio è il patrono dei cavalieri. San Giorgio è il patrono di intere nazioni, come l'Inghilterra. San Giorgio è una figura, abbiamo detto, assolutamente leggendaria, ma sono talmente tante le leggende ormai, le tradizioni, che rimane tranquillamente anche sul calendario. Quell'immagine arriva da qua. Non so se riconoscete questa chiesa così interessante, completamente ricoperta di affreschi trecenteschi, lentate sul Seveso. Oratorio di Santo Stefano, un altro luogo assolutamente da andare a vedere se ancora non lo conoscete. Questa immagine è molto interessante. Si vede la cittadina che vi dicevo, si vede il nostro San Giorgio sul cavallo bianco, ma si vede tutta la natura attorno. Perché noi abbiamo detto quindi che questa è la lotta tra il bene e il male. È una riedizione, diciamo, tra Apollo, Febo e Pitone, la luce e le tenebre, il cristianesimo che sconfigge il paganesimo. Però non c'è ancora di più. Avete mai pensato a questo nome, Giorgio? Giorgio il cavaliere, il nobile. Ma il nome Giorgio, Georgos, vuol dire letteralmente uomo della terra, vuol dire contadino, vuol dire agricoltore. Questa immagine è anche l'immagine dell'uomo che sottomette una natura selvaggia, indomabile. È l'uomo che cerca di ordinare la natura selvaggia. Questa cosa per noi oggi magari ci lascia un po' perplessi, perché noi abbiamo problemi al contrario. Per fortuna cerchiamo di avere una coscienza ambientalista, ecologista, stiamo distruggendo questo pianeta. Ma l'uomo medievale aveva un altro problema. L'uomo medievale aveva il problema del bosco, aveva il problema della natura selvaggia. Ci sono questi monaci cistercensi che vanno nei luoghi più paludosi, più selvaggi, e li trasformano in chiare valli. Non è un caso che Clairvaux si chiama così. Non era Clairvaux prima che arrivassero loro, lo è dopo. Questi monaci è come se continuassero l'opera creatrice di Dio, ordinare, sistemare, rendere abitabile, civile. È quello che fa San Giorgio. Sconfigge il drago, che è simbolo di una natura matrigna, di una natura negativa, che ti limita, che ti ostacola. Quando Walt Disney deve riprendere tutto questo, La Bella Addormentata nel Bosco, attinge a piene mani in questa tradizione, la strega cattiva che si trasforma nel terribile drago e il principe azzurro che sembra esattamente San Giorgio. Questo, di solito è sempre una sorpresa, qui magari no, perché c'è chi l'ha studiato, l'ha visto, lo può legittimamente considerare come proprio. Guardate è il braccio di un candelabro con San Giorgio, la principessa, il drago. È qualcosa di preziosissimo, di rarissimo. Un candelabro, guardatelo nell'intero, vedete con i vari bracci, che arriva direttamente dal 400. Non ce ne sono in giro. Questa è un'opera preziosissima che si trova in questo luogo. Lo riconoscete? Dove siamo? Castiglione Olona, l'isola di Toscana di Lombardia, come definita Nunzio. Qui Branda Castiglioni, che era questo vescovo, nunzio, apostolico, che andava in giro a fare missioni diplomatiche per l'Europa, probabilmente proprio nel nord Europa prende quest'opera straordinaria, che voi potete vedere ancora oggi nei dipinti dei fiamminghi, Van Eyck, pensate al coniuge Arnolfini, eccetera. E se la fa fare però, se la fa fare su misura, e la porta a Castiglione Olona. Vedete, per secoli è stata appesa qui, poi l'hanno restaurata e pulita, è andata in mostra a Venaria Reale, e ora è tornata e l'hanno rimessa al suo posto. C'è anche una storia bellissima di furti, indagini tra 800 e 900, che è straordinario. Visto che abbiamo parlato di cose appese in alto, ebbene, se voi alzate lo sguardo in certe chiese, in certi santuari, potete trovare queste cose. Questo è un coccodrillo imbalsamato, quel che ne resta. Il coccodrillo, se ci pensate, è quello che in natura è più simile, più vicino alla nostra idea di drago. Qui siamo a Curtatone, Santa Maria delle Grazie, Montomano. È forse il coccodrillo più famoso, ma in realtà di questi coccodrilli ne sono appesi tanti. Tutti con questa simbologia, perché appendere questi coccodrilli proprio per appendere questo simbolo del male, del maligno che è stato sconfitto. Questo, non so se l'avete visto, qui siamo nella Bergamasca, Val Seriana, Ponte Nossa. Anche questo proprio recentemente è stato oggetto tutto di un restauro e di una mostra. Se volete vederlo dovete andare appunto a Val Seriana, Ponte Nossa. Oppure, guardate, questo molto rovinato, ma quel che rimane, al Sacro Monte di Varese. Anche al Museo Baroffio, il Sacro Monte di Varese ha il suo drago, con dietro delle storie incredibili. Perché questi magari hanno, come fanno ad arrivare qua? Sono magari dei pellegrini che hanno preso queste spoglie nei loro viaggi in Terra Santa, lungo il Nilo. Oppure erano bestie che erano presenti nei serragli dei signori del tardo medioevo, del 400, addirittura del 600, bestie che poi magari si liberavano, andavano in giro e proprio incutevano timore quando non facevano strage di animali. Alcune raffigurazioni come questa, guardate, proprio teutonica, guardate l'armatura, questo San Giorgio sconfigge e infilza un drago che sembra proprio una sorta di coccodrillo con quelle zampe tutte. Ah, questa è proprio una curiosità, dicevano. Questa è proprio una cosa che vi faccio vedere. Dicevano, il Duomo, la piazza, questo salotto bellissimo. Se voi entrate dentro quel Duomo che è dedicato a Sant'Ambrogio, in una vedete delle cappelle sulla balaustra, a questa altezza, se andate lì a vedere da vicino, a vedere bene, vi salterà fuori questa immagine. Che un paleontologo, proprio esperto, non uno come me che è un giornalista, ma proprio un paleontologo, un esperto, ha riconosciuto come la sezione di un testo di un dinosauro. E allora diventa interessantissimo perché ci si chiede, ovviamente qui nel 600, 700 fanno quella balaustra in marmo e qui c'è quella sezione di quel teschio del dinosauro. L'hanno messo lì apposta? Quando hanno fatto questa cappella si sono accorti, un po' come invece che appenderlo in alto l'hanno messo lì? Secondo me è estremamente affascinante. Estremamente affascinante, però peccato che subito dopo un altro studioso, anche lui paleontologo eccetera, ha detto attenzione, non si tratta assolutamente della sezione del teschio di un dinosauro, ma si tratta della sezione di un ammonoide, questo qua. E qui gli studiosi adesso si stanno letteralmente scannando fra di loro a singolare attenzione, vedremo un po' chi ha ragione. Si dice sempre che i giornalisti inventano le cose, qui insomma la confusione un po' tra studiosi e tra scienziati, vedremo. Anche qua c'è il rischio di fare confusione. Guardate che meraviglia questo dipinto del Pollaiolo, guardate l'armatura, guardate questa figura straordinaria che lotta contro il drago, e questo è? Chi è? San Michele Arcangelo? Non è San Giorgio? San Giorgio o San Michele? San Michele Arcangelo, c'ha le ali. Effettivamente se per tutto il resto le due figure sono quasi sovrapponibili. Però c'è questo elemento che non si può discutere, quello delle ali. Molto interessante questo piccolo scudo, che quasi fa quasi sorridere, perché insomma uno scudo così piccolo. In realtà c'è poco da ridere, perché quello è il brocchiero e quello è lo scudo che solo i migliori duellanti potevano permettersi. Non è uno scudo per difendersi, non è uno scudo per ripararsi, è uno scudo solo per parare i colpi e poi passare subito all'attacco. Vi faccio notare il diametro di questo scudo, che è esattamente come quello della bocca del drago. San Michele sta per tappare definitivamente questa bocca del drago. Del resto, eccolo qui ancora San Michele Arcangelo, e questo è il bastone, il riccio del pastorale. Lo troviamo nel pastorale vescovile. Anche qua c'è un drago che gli viene tappata la bocca. Se voi guardate questa figura, non è certo San Giorgio. È un religioso, è un santo, c'è tanto di aureola, ma è un papa. Ed è Papa Silvestro. Papa Silvestro, il papa dell'imperatore Costantino. L'imperatore Costantino 313 concede con il cosiddetto editto di Milano la tolleranza religiosa, la libertà religiosa. A Roma il papa è Silvestro. Roma è infestata da un terribile drago, si dice, dice la leggenda, la tradizione, eccetera. Un drago che nessuno riesce a debellare. Neanche l'imperatore Costantino, che è così potente, riesce a fare niente. Interviene lui. Interviene il papa. E cosa fa? Gli chiude la bocca, quella bocca pestifera, pestilenziale. Guardate i suoi accompagnatori, quei diaconi, come si turano il naso per la puzza. Capite tutta la metafora, l'allegoria che ci sta dietro. Il tempo pagano, guardate le rovine, l'era pagana è finita. Questo è il simbolo del paganesimo, dell'era passata. Addirittura manda fetore, manda puzza, e l'era cristiana, il papa cristiano, gli chiude la bocca per sempre. Questo è il Maso di Banco, un ciclo straordinario proprio dedicato a Papa Silvestro che si trova a Santa Croce. Però non solo eroi al maschile, anche eroine, anche sante lottano contro i draghi. La più famosa di tutte è questa. Santa Margherita d'Antiochia, che è proprio un po' il corrispettivo di San Giorgio, anche qua sicuramente esistita una martire di nome Margherita, ma poi tutto il resto è leggenda. Cosa dice questa leggenda? Che lei era bellissima. Il governatore pagano di Antiochia vuole farla sua, ma lei è consacrata a Dio, non vuole rinnegare a Dio, non vuole rinnegare la sua purezza, la sua virginità, e lui la fa chiudere in una prigione dove appare il demonio sotto forma di drago, che subito la inghiotte. Se non che, con la forza di Dio, lei riesce a uscire. Vedete che proprio squarcia il corpo del drago. Non so se vedete la faccia delusa, amareggiata e proprio rattristata di questo drago, con ancora i resti del vestito che gli escono dalla bocca. Questo è di ambito iberico, spagnolo, dove anche Santa Margherita è molto venerata, col nome di Marina. Da noi, anche da noi in Italia, è molto venerata Santa Margherita d'Antiochia, perché a un certo punto le sue spoglie vengono portate a Monte Fiascone, che si trova vicino a Viterbo. E soprattutto le donne che sono in attesa del parto, puerpera, incinta, diventano devote di questa santa. È strano? Non troppo, se vedete come questo sembra quasi un parto cesareo, sembra proprio l'uscita dal ventre di questo mostro. Pensate come era pericoloso, ma solo fino a qualche decennio fa, la nascita. Quante donne, madri, morivano proprio nel momento del parto con il loro piccolo. Altra santa che lotta contro i draghi, in questa bellissima tavola del Bergoglione, Santa Marta. Chi è Santa Marta? È la sorella di Maria di Betania, di Lazzaro. Sono i fratelli di Betania. Ah, qui Dan Brown ci è andato a nozze, ha preso lui e tutti quelli come lui. Sono tradizioni, leggende che dicono appunto di come questi fratelli di Betania arrivano fino in Provenza, sbarcano in Provenza a portare la parola di Dio, il Vangelo, eccetera, e si trovano subito ad avere a che fare con un terribile mostro, la tarasca. Ecco qua Marta. Marta è quella che, no? Marta e Maria. Maria, ecco, vediamolo bene qua. Maria è quella che contempla, quella che prega, la spirituale. Marta è quella che si dà da fare, quella proprio pratica. E qui si dà da fare per sconfiggere questo mostro. Questo sì, vedete che viene inghiottito? Vedete che non esce con la testa, con le braccia, col busto, si vedono le gambe, è inghiottito da questo mostro, da questa tarasca che sembra una sorta di armadillo. Questa è una famosissima miniatura, codice, sul piccino dei canistri. Ancora oggi, se voi andate a Tarascona, in Provenza, ci sono questi festeggiamenti per la festa di Santa Marta, la processione, con il mostro di cartapesta e qui la nostra Marta, la principessa, che lo tiene al guinzaglio. Il drago però, fino adesso l'abbiamo detto peste corna, quanto è di più negativo, ma il drago è forte. Il drago, a chi si occupa di cose militari, la forza distruttrice di questa creatura, tant'è vero che libro dei re militari, le cose militari, beh, queste macchine da guerra. Ancora oggi. Magari se tu a uno vuoi dire sei forte, dice sei un drago, per dire sei proprio forte. Tant'è vero che in tutta la tradizione militare abbiamo avuto dei combattenti, dei soldati che appunto si chiamano dragoni. Questi sono i più famosi, quelli napoleonici. Forse anche perché avevano delle armi che quando facevano fuoco ai primi dell'Ottocento sembrava appunto la bocca di un drago che sputava fuoco e fiamme, ma anche perché era il coraggio, la forza distruttrice. Tutto questo affonda addirittura all'epoca romana, tardo imperiale. Queste truppe, erano più barbariche, disarmati, che venivano chiamati proprio draconiani, che avevano come emblema, come simbolo, lo vedete là, proprio un drago, un dragone, una manica a vento. Questo è un disegno moderno, ma non è inventato, non c'è nulla di inventato. Guardate quella manica a vento, ebbene proprio in Inghilterra, in Bretagna, è stata trovata. Ecco, questa è la testa di questo drago di bronzo, e invece sul Mar Nero sono stati trovati rilievi come questo, guardate lì. Il cavaliere che proprio porta quella manica a vento. Non solo incuteva timore a vederlo, ma voi immaginate il rumore che doveva fare. L'aria entrava da quella bocca di bronzo e faceva un rumore proprio tipo che incuteva timore e paura agli avversari. Vedersi questi cavalieri che ti vengono addosso con quegli aggeggi. Anche questo sembra un drago rosso, ma non è proprio un drago. Lo riconoscete? Che cos'è questo? Questa è una delle più antiche bandiere che esiste al mondo, se non proprio la più antica, la bandiera del Galles. Sarebbe interessantissimo capire da dove deriva questo simbolo, se è qualcosa legato alle legioni romane, se è legato alla cultura celtica, probabilmente insieme di queste cose. Io voglio concludere con questa immagine, l'immagine del grifone. Il grifone non è un drago. Una cosa ben diversa. Il grifone è l'insieme di due animali. La parte posteriore di leone, felino. La parte anteriore, vedete gli artigli, le ali, il becco, l'aquila. Il grifone è mettere insieme quello che è considerato l'animale terrestre più forte in assoluto, il re degli animali terrestri, il leone, con la regina del cielo. Il volatile, l'aquila. l'uccello più forte che ci sia in aria. Potenza devastante, immagine di grandissima anche regalità. Qua siamo sempre nel Duomo di Firenze, che è bellissimo per queste cose. Il problema, da un punto di vista simbolico, è se il drago è il simbolo del male, del maligno, demoniaco, eccetera, ma il grifone che simbolo è? Positivo o negativo? Certo, un'immagine del genere non vedi molta positività, perché c'è questo povero cristiano proprio che sta per essere divorato, azzannato. In questa miniatura inglese, poco dopo il 1000, vedete proprio il grifone che salta addosso a quella creatura, cioè a quell'uomo. Qui cosa sta facendo questo grifone? Qui siamo Sant'Ambrogio, uno dei capitelli. Il grifone, metà leone e metà aquila, sta divorando, assalendo questo povero quadrupede, poi in qualche modo lo sta proteggendo, lo sta curando. San Pietro al Monte Acibate, quello che prima abbiamo visto l'esterno, questo è l'interno. Se voi ci andate, guardate che bello l'interno in ciborio, subito appena entrati sulla porta c'è questo straordinario grifone, vedete proprio questa immagine di stucco graffito, eccezionale, bellissimo. Io quando ho fatto questo lavoro, mi sono ben documentato da bravo giornalista, e ho trovato che uno studioso molto serio, molto importante, dice questa è l'immagine di un grifone, simbolo appunto negativo del male che viene cacciato, che abbandona la Chiesa, sta fuggendo fuori. Bello, mi piace come idea. Peccato che poi ho preso un altro libro di un altro studioso, altrettanto importante, accademico, universitario, che dice questo, il grifone è il simbolo del bene, è il simbolo positivo che è messo a guardia della Chiesa in modo che le forze maligne non possano entrare. Io dico da giornalista, mettetemi un po' d'accordo, perché insomma non è che posso seguire uno e l'altro. In realtà è l'ambivalenza del simbolo medievale, anche del simbolo proprio animale. È difficile scappare da questa ambivalenza, che non vuol dire contraddizione, però vuol dire che ogni volta nel contesto devi ben capire cosa sta succedendo. Qua siamo al culmine di uno dei portali sempre di San Donnino a Fidenza. Due grifoni, un mascherone proprio di Belzebù, demoniaco. Vi assicuro che a seconda dei testi, dei libri che prenderete, delle guide, vi diranno che questi sono due grifoni, simboli del male, che stanno adorando il loro dio, Belzebù. Oppure vi diranno che questi sono due grifoni, simboli del bene, che stanno azzannando, stanno mordendo Belzebù. Qui, per fortuna, non ci si può sbagliare, perché questi grifoni sono attorno a questa sorta di calice, questa è l'immagine proprio semplicemente positiva, quella è una sorta di calice eucaristico, si abbeverano questi grifoni. Questo sapete che cos'è? Dovete andare a Genova per vedere questa cosa. Non lo conoscete, non l'avete mai visto? Questo è il Sacro Catino, questo è il Sacro Graal. Vi faccio vedere il Sacro Graal, conservato nel tesoro del Duomo di Genova. Perché ve lo faccio vedere? Perché vedete il colore? Questo si credeva che fosse uno smeraldo lavorato, e dentro questo smeraldo così lavorato a forma di calice, di piatto, era proprio quello usato nell'ultima cena. Quindi per l'istituzione dell'Eucaristia, dove poi viene raccolto il sangue di Cristo. I grifoni, secondo già la tradizione classica, sono i custodi delle miniere di smeraldo. Dove ci sono smeraldi, ci sono i grifoni a impedire che i ladri vadano a prendere gli smeraldi. Noi oggi sappiamo che in realtà non è di 2000 anni fa, è comunque un manufatto molto antico, del V-VI secolo, sappiamo anche che questo non è smeraldo, ma è un vetro di color verde, ma vedete che è rotto? È rotto perché Napoleone Bonaparte è tra le cose che ha preso e portato via. L'aveva portato proprio al Louvre, a Parigi. Poi, 1815, viene restituito, ma ahimè, nel viaggio di ritorno si rompe. Questo era creduto di smeraldo. che se voi andate a vedere il simbolo civico, l'emblema ancora oggi di Genova, questi grifoni, simbolo di potenza, di regalità, ma chissà mai che non ci sia questa idea di custodi proprio degli smeraldi. Chiudo veramente con questa immagine. Questa immagine così strana, così enigmatica, così dilavata, si fa fatica a capire di cosa si tratta. Questa immagine si trova alla base di una delle torri, eccola qua, qua si trova, di questo San Donnino che vi ho citato più volte, il Duomo di Fidenza. Posto eccezionale, andateci anche qua, vi ho dato qualche consiglio per le prossime gite, andate qua, io ci mando anche diversa gente, il problema è che poi tutti escono a Fidenza, c'è l'outlet e si fermano lì, no? Andate più avanti, perché veramente Fidenza merita, guardate che spettacolo, poi si mangia in gran bene da queste parti. Che cosa rappresenta questo? È così rovinato perché vedete la posizione, qua sotto c'era il mercato, da secoli, le misure, insomma, si è molto rovinato. Se voi chiedete a quelli di Fidenza che cosa rappresenta questa cosa, vi dicono è Berta che fila. Cioè, la Berta con il fusi seduta mentre sta filando. In realtà questa immagine è la versione rovinata di questa. Alexander Rex, Alessandro Magno. Questo è il mosaico di Otranto, Basilica di Otranto, eccezionale, straordinario, pavimento tutto musivo a mosaico. Vedete Alessandro il re con i grifoni. Cosa sta facendo? Sta nutrendo questi grifoni. Ora, questa è una tradizione appunto già greca, ellenistica, ma ripresa a piene mani proprio nel Medioevo. Vedete che qua c'è lo stesso, i grifoni, il trono, quelli che sembrano i fusi sono gli spiedi con la carne. Cosa fa Alessandro secondo tutta questa tradizione, sia quella antica poi ripresa nel Medioevo? Alessandro è talmente potente che ha conquistato tutti i regni della terra. Sulla terra non ha rivali, ma lui è ambizioso, non gli basta, vuole di più. Vuole conquistare anche il regno dei cieli, vuole conquistare anche l'Olimpo. E allora fa catturare queste creature fortissime, i grifoni, e si prepara proprio una sorta di navicella, cioè il suo trono, e poi fa muovere questi grifoni con quella carne sullo spiedo, un po' come la carota per gli asini. E si innalza, finché arriva effettivamente in cielo. Solo che, ahimè, quando arriva in cielo, incontra nella tradizione, diciamo, antica, greca, gli dei dell'Olimpo, nella tradizione cristiana, gli angeli del cielo, che gli dicono, scusa un attimo, dove stai andando? Questo non è spazio tuo, questo non è regno tuo. Sulla terra sarai il primo, il più forte di tutti, ma qui no, torna giù. E viene precipitato sulla terra. Se voi guardate un'immagine del genere, è la goduria di tutti gli ufologi, tutti quelli che credono negli UFO, nell'arrivo delle astronavi in antichità, eccetera, perché c'è proprio, guardate, un cosmonauta con tanto di caschetto, carrello retrattile, bellissimo astronave. Questo siamo sulla facciata della Basilica di San Marco a Venezia, proprio sullo spigolo a sinistra, ed è sempre la rappresentazione di Alessandro Magno. Arriva da Costantinopoli, è spoglio insieme a tante altre cose che i veneziani hanno portato a Venezia. È un'immagine piuttosto inconsueta, ma non è rara, perché voi se ci farete caso la trovate, ripeto, non facilissimamente, ma diverse volte, in posizione così visibile, soprattutto sulle facciate delle chiese. Perché? Qual è il significato di questa immagine? Almeno due interpretazioni, come i grifoni, una positiva e una negativa. Quella positiva è che questa è un'immagine che ti dà l'idea di come l'uomo abbia desiderio di elevarsi, di superare la condizione terrena per puntare in alto, per puntare al cielo, per puntare agli ideali. È bella questa interpretazione. Però bisogna anche ricordarsi come è finito questo Alessandro Magno, è stato ributtato a terra. Allora io penso invece che sia più valida un'altra interpretazione, cioè che questa è un'immagine di ammonimento, attenzione alla superbia, a essere megalomani, attenzione a non voler andare oltre. Ed è soprattutto sulle facciate delle chiese, perché in secoli in cui, in tempi in cui c'è proprio la lotta per le investiture fra papato, impero, chiesa, stato, questo era un ammonimento che il potere religioso diceva ai sovrani: voi occupatevi delle cose vostre, attenti a non fare la fine di Alessandro Magno, che quando è voluto salire in cielo l'hanno rispedito in terra. Tant'è vero che se noi vediamo appunto lo straordinario mosaico, pavimento musivo che c'è a Otranto, questo è il nostro Alessandro Magno con i suoi grifoni, ma qua, lì di fianco, c'è la Torre di Babele, con tutta la confusione delle lingue che ne segue. In un'altra occasione potremmo parlare di queste altre figure straordinarie, di sirene, con la loro trasformazione da Omero fino al Medioevo, per non parlare di figure come queste, i centauri, anche qua metà uomini e metà cavalli, metà quadrupedi, la chimera straordinaria, qui siamo sempre nel Duomo di Parma, ma sarà tutto argomento magari di un altro incontro, di un'altra serata come questa. Io vi voglio lasciare con questa frase, perché all'inizio ce l'avevamo detto, ma l'uomo medievale, ma quando fa tutti questi draghi, queste figure, ma ci crede veramente? Aveva già risposto Chesterton, che non è medievale, ma grande scrittore, e dice: le fiabe non raccontano ai bambini che i draghi esistono, perché i bambini sanno già che i draghi esistono. Le fiabe raccontano ai bambini che i draghi possono essere sconfitti. Queste immagini mostruose, questi draghi, l'uomo medievale ci crede, perché mettere limiti alla potenza creatrice di Dio? Se Dio è creatore, ha creato anche i draghi, ma non è quello il problema. La questione è che anche questi draghi così terribili possono essere sconfitti. La storia di San Michele e la storia di San Giorgio. I draghi possono essere sconfitti. Lo sanno i bambini, lo sapeva l'uomo medievale. Grazie.
Io ringrazio il dottor Frigerio, direi che possiamo anche magari pensare di organizzare un altro incontro parlando di altre creature. All'ingresso dove c'è Alessio ci sono i suoi libri, se volete acquistarli. Io vi aspetto fra 15 giorni per il prossimo incontro e vi auguro una buona notte. Grazie mille. Grazie.